È bello essere qui, è bello poter condividere insieme la parola di Dio e soprattutto una grande responsabilità, ecco, questo soprattutto. E il Signore ha messo sul mio cuore una semplice riflessione che voglio davvero trasmettervi e prego, pregato affinché davvero lo Spirito parli ai nostri cuori, anche al mio, questa sera. Il titolo che il Signore mi ha messo in cuore di dare questa riflessione è La tempesta, due punti, un'esperienza personale per chi sceglie di seguire Gesù. Penso che tutti sapete dove voglio in senso arrivare, a che passo vorrei affrontare con tutti voi. E il passo lo troviamo nella scrittura, quindi nel Vangelo di Matteo, al capitolo 8, dal versetto 23 al versetto 27. È interessante notare come questo episodio è ripetuto nella scrittura per ben 3 volte. E nel Vangelo di Matteo, Marco e Luca noi vedremo principalmente quello che troviamo scritto nel Vangelo di Matteo, e anche se diremo qualcosa degli altri due, proprio accennando, perché credo che lo Spirito del Signore in ogni Vangelo ci vuole rivelare delle cose, diciamo, specifiche, ecco, e quindi proprio anche gli eventi che sono stati trattati nel Vangelo di Matteo nella cronologia con la quale sono stati trattati, è proprio perché Dio vuole raggiungere un obiettivo attraverso questo passo. Allora vogliamo leggerlo. Al versetto 23 dice così la parola del Signore: Gesù salì sulla barca e i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco si sollevò in mare una così gran burrasca che la barca era coperta dalle onde, ma Gesù dormiva. E i suoi discepoli, avvicinatisi, lo svegliarono dicendo: Signore, salvaci, siamo perduti. Ed egli disse loro: Perché avete paura, o gente di poca fede? Allora, alzatosi, sgridò i venti e il mare e si fece gran bonaccia. E quegli uomini si meravigliarono e dicevano: Che uomo è mai questo, che anche i venti e il mare gli ubbidiscono? Amen. Fin qua la parola del Signore. Ebbene, è un episodio che conosciamo tutti benissimo, fin dall'ora felice, ecco, ne viene raccontato. E è interessante notare proprio, diciamo, il contesto nel quale il Vangelo di Matteo lo riporta, proprio perché è preceduto da Gesù che spiega cosa significa seguirlo, ed è seguito da Gesù che guarisce, libera i due indemoniati. Quindi ci troviamo in un contesto molto, molto particolare e che affronteremo insieme. E poco prima nei capitoli precedenti, Gesù già al capitolo 4 aveva scelto aveva chiamato i discepoli. In particolare al versetto 18 vediamo come mentre camminava lungo il mare della Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone detto Pietro e Andrea suo fratello, i quali gettavano la rete in mare perché erano pescatori. E disse loro: Venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. Ed essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Quindi da quel giorno Andrea, Pietro e poi successivamente Giacomo e Giovanni avevano iniziato a seguire Gesù. Quindi erano stati con Gesù tanto tempo e avevano visto le guarigioni di Gesù, come la guarigione del lebbroso, la guarigione del servo del centurione e addirittura il Vangelo di Luca, che è il Vangelo cronologico, che racconta gli eventi in modo cronologico, addirittura avevano assistito alla risurrezione del figlio della vedova di Nain, poi successivamente alla guarigione di molti malati e la liberazione di molti indemoniati. Quindi avevano visto davvero tante cose di Gesù, e però le avevano viste negli altri. E mentre a un certo punto hanno dovuto fare un'esperienza personale con Gesù. E infatti questo episodio viene preceduto, come ben detto, da Gesù che spiega cosa significa seguirlo. È interessante perché Gesù spiega che seguirlo significa, perché c'è uno scriba che dice: Signore, io ti seguirò dovunque tu andrai, ma Gesù gli dice cosa significava davvero seguirlo e cosa significa seguire Gesù, e cioè rinunciare alle proprie comodità. Proprio perché se noi pensiamo davvero a cosa significa seguire una persona, per seguirla vuol dire che dobbiamo rinunciare ai nostri interessi, ai nostri desideri, perché poi i desideri dell'altra persona diventano i nostri. Quindi essere disposti a tutto per il proprio maestro. Ed è questo quello che Gesù voleva intendere quando diceva, quando spiegava cosa significava seguirlo. Ma la cosa interessante è che Gesù ci chiama a seguirlo nella tempesta. Ed è questa qualcosa che davvero mi ha toccato in modo particolare, perché dopo aver spiegato cosa significava seguirlo, ecco che Gesù sale sulla barca e i suoi discepoli cosa fanno? Seguono Gesù, perché Gesù li voleva portare da un punto a un altro, da quindi una riva all'altra. E Gesù attraverso la tempesta ci vuole portare da un punto a un altro, ci vuole portare a una consapevolezza, un rapporto più intimo con lui e a una profondità, ecco, maggiore. E infatti questo episodio abbiamo letto che quello che fanno i discepoli è seguire Gesù. Se non avessero seguito Gesù, allora non avrebbero vissuto mai questa esperienza della tempesta, perché solo chi sceglie di andare sulla barca con Gesù ha potuto sperimentare questa esperienza. Quindi Gesù ci chiama a seguirlo, e solo chi è disposto davvero a seguirlo può sperimentare questo tipo di tempesta che analizzeremo meglio, perché non si tratta di una tempesta, una tempesta data dalle circostanze, ecco, ma proprio come può essere come diciamo le persone di questo mondo, ma una tempesta proprio che è data dal desiderio che, seguendo Gesù, servendolo, allora si affronteranno queste difficoltà. E un servo del Signore diceva: io ho lasciato casa mia per andare a servirle Dio in un posto dove non lo conoscevano, e mi avevano detto che comunque Dio mi avrebbe benedetto, e non pensavo che avrei trovato così tante difficoltà, malattie e eccetera. Eppure è proprio questo quello che significa seguire Gesù, e adesso lo affronteremo meglio. Ecco che inizia la burrasca, inizia questo viaggio da una riva all'altra, e Gesù cosa fa in questo viaggio? Si addormenta, mentre i discepoli sono lì, ed ecco che inizia questa tempesta. Ma la realtà, cioè la cosa interessante, è che davvero i discepoli erano in pericolo, perché il Vangelo di Luca ci dice che erano in pericolo. Quindi oggettivamente loro davvero stavano rischiando la vita proprio per aver scelto di seguire Gesù. E noi siamo in pericolo quando scegliamo di seguire Gesù, siamo in pericolo di essere messi da parte, di essere rifiutati dagli altri, e siamo in pericolo davvero proprio per il desiderio, ecco, di seguirlo. E in questo capitolo 8 troviamo una cosa interessante, che possiamo scegliere se comportarci come si sono comportati i discepoli oppure agire come ha agito Gesù, dormendo nella tempesta. Quindi la stessa situazione, ma vissuta in due modi opposti: Gesù che dorme e i discepoli invece che hanno paura. E io mi sono chiesto, no, da quello che riflettendo su questi passi, ma scusami, erano davvero in pericolo. Come si può non aver paura davanti all'evidenza di un vero pericolo di morte? Loro da lì a poco sarebbero morti affogati. Ma perché non bisogna aver paura? Cioè, nel senso, perché questo? Perché Gesù qua li rimproverasse? Perché avete paura, gente di poca fede? Cioè, loro avevano visto che stavano morendo, si sono rivolti a Gesù, salvaci. Cioè, Dio forse doveva essere contento, nel senso, bene, avete capito che non potete farcela da soli. Invece no, non è questo l'obiettivo che Dio dove vuole arrivare il Signor Gesù attraverso questa esperienza. Cioè, perché la tempesta? Perché Dio ha permesso tutto questo? Perché innanzitutto perché voleva rivelare a loro quello che loro erano. E infatti dice: perché avete paura, o gente di poca fede? Cioè, dobbiamo considerare che in questa barca c'erano Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, degli esperti della navigazione, degli esperti marinai, eppure loro avevano paura. Quindi la prima cosa che il Signore mi ha fatto soffermare è che Dio, attraverso la tempesta, vuole sgretolare ogni nostra sicurezza. Quindi Dio, attraverso la tempesta, vuole sgretolare ogni nostra sicurezza. In chi confidiamo? Forse nel senso nell'essere capace, no? Erano dei bravi marinai, quindi ce la faremo, affronteremo anche questa tempesta come tutte le altre. Invece no, Dio ha voluto sgretolare ogni loro sicurezza. E questo è il motivo della tempesta. Dio vuole, attraverso la tempesta, distruggere tutte quelle che sono le nostre sicurezze, la nostra fiducia in noi stessi, nelle nostre capacità, nei nostri sforzi. Ma Dio vuole che noi le affrontiamo con una totale e completa fiducia a Lui. Come ad esempio quando siamo stanchi e ci abbandoniamo completamente nel letto, no? Una resa così. Questo Dio vuole, che noi ci arrendiamo completamente a Lui. E attraverso questa esperienza quindi avevano conosciuto innanzitutto che loro erano uomini di poca fede. Ma poca fede in che senso? Poca fede in Dio, ma è come se noi avessimo la fede, no? Noi abbiamo la fede e un po' di fede è per Dio, ma il resto della fede è su noi stessi e sugli altri. È questa la concezione, poca fede in Dio, ma perché il resto della fede ce l'abbiamo in noi stessi e noi confidiamo sul nostro riuscire nelle cose. E questo è l'obiettivo dove Gesù voleva arrivare, dicendo: guardate che voi siete uomini di poca fede, confidate in voi stessi, nelle vostre forze, nel vostro riuscire a superare la tempesta. Invece Gesù voleva portarli a una completa arresa a Lui. Quindi questo il Signore mi ha portato a riflettere. Attraverso la tempesta Dio gli ha mostrato chi loro erano, quindi gente di poca fede, e chi era Gesù, il Signore sovrano di ogni cosa. Sapete, l'espressione "o gente di poca fede" la ritroviamo nel capitolo 6, dove parla delle preoccupazioni, quando noi ci sforziamo e siamo in ansia per cercare di soddisfare tutti i bisogni che abbiamo nel vestire, nel mangiare, eppure dice: ma invece perché non vi fidate di Dio? Non ci abbandoniamo nelle sue mani. E questa è un'esperienza davvero straordinaria che Dio vuole portarci a fare, perché abbiamo così tanta sicurezza e così tanta pensiamo così tanto di farcela noi con le nostre forze, mentre Dio vuole portarci a una completa resa a Lui. E questa esperienza l'hanno vissuta nell'altro modo Paolo e alcuni suoi collaboratori. Infatti, se andiamo nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 1, dice così la parola del Signore. Al versetto 8 dice: fratelli, non vogliamo che ignoriate riguardo all'afflizione che ci colse in Asia, che siamo stati molto provati oltre le nostre forze, tanto da farci disperare perfino della vita. Anzi, avevamo già noi stessi pronunziato la nostra sentenza di morte, affinché non mettessimo la nostra fiducia in noi stessi, ma in Dio che risuscita, scusatemi, che risuscita i morti. Egli ci ha liberati e ci libererà da un così gran pericolo di morte, e abbiamo la speranza che ci libererà ancora. Che bello, uomini che sperimentarono la resa fiduciosa a Dio. Infatti è interessante, non dobbiamo una persona morta, ecco, che non fa niente per riuscire con i propri sforzi, ma si arrende completamente. Infatti dobbiamo proprio morire, ecco quello che ci chiama il Signore, morire completamente, affinché davvero lasciamo la nostra, come c'è scritto qua, ci affidiamo completamente a Lui. Ed era proprio l'obiettivo dove voleva portarli il Signore. Quindi questa esperienza della tempesta ha davvero segnato profondamente la vita dei discepoli, in particolare di uno che tutti noi conosciamo, Pietro. Perché quella parola "perché avete paura, o gente di poca fede", nella mente continuava a rimbombare, e l'ha cambiato profondamente questa tempesta, perché Pietro divenne un imitatore di Cristo. E come Gesù dormiva nella tempesta, significato di una profonda fiducia in Dio, nelle sue promesse, così anche Pietro imparò da Gesù. Infatti, in Atti capitolo 12, troviamo come quest'uomo ha davvero sperimentato e ha imparato a essere come Gesù, perché aveva lo sguardo fisso su Gesù, no? Come dice la scrittura, colui che crea la fede la rende perfetta. E così Pietro, stando con Gesù, avendo fisso lo sguardo su di Lui, ha imparato a essere come Lui. Nel capitolo 12 ci troviamo in un momento particolare della Chiesa, dove la Chiesa venne perseguitata, dove Erode fece maltrattare alcuni della Chiesa e fece uccidere di spada Giacomo, il fratello di Giovanni. Ma a un certo punto c'è scritto che a versetto 5, che comunque sempre scusa, versetto 3, che vedendo che ciò era gradito ai giudei, continuò e fece arrestare anche Pietro. Ecco che anche Pietro va in prigione. A versetto 5 c'è scritto: Pietro dunque era custodito nella prigione, ma fervide preghiere a Dio erano fatte per lui dalla Chiesa. E al versetto 6 troviamo qualcosa di straordinario. Nella notte che precedeva il giorno in cui Erode voleva farlo comparire, Pietro stava dormendo in mezzo a due soldati, eccetera. Fa riflettere, vero? Come Pietro divenne un imitatore di Gesù, seppur nella difficoltà. Chi vuole davvero seguire seriamente il Signore deve dare per scontato che di Gesù lo chiama a seguirlo nella tempesta, e tempeste ci saranno, però dobbiamo imparare ad affrontarle come l'affrontò Gesù, dormendo, riposandoci, confidando non su noi stessi ma proprio completamente su Dio, senza fare affidamento alcuno sulle nostre capacità, sulle nostre forze, ma solo unicamente su Gesù. E così davvero che lo sia per tutti noi, e che il Signore benedica la sua parola, e che possiamo imitare Gesù come fece Pietro. Amen.